abbiamo raggiunto al telefono Paolo Persichetti. Ciao Paolo, ci senti?
Sì, vi sento, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te.
Buongiorno a te. Come accennavamo prima, sei tuo malgrado protagonista di una storiaccia, nel senso giudiziario, perché ancora una volta è stato posto rifiuto alla richiesta di quello che viene definito gergalmente affido. E le motivazioni lasciano allibiti, sono state tirate in ballo il tuo articolo su Cesare Battisti, scritto per Liberazione, è stata tirata in ballo la tua querelle con Saviano rispetto alla querela che era stata fatta dal centro Peppino Impastato, però vorrei che la raccontassi tu la vicenda, ma soprattutto per poi raccontare che cos'è questo dispositivo a cui siamo di fronte, che cos'è questa eccezione italiana che poi si perpetra anche in queste piccole cose che poi vanno anche lette, perché come dicevi te una volta in una telefonata, mi ricordo, sei davvero l'unica vittima poi da esporre dell'incrinarsi della dottrina Mitterrand, tanto sbandierata, che però poi vittime ne ha fatte poche, e tu purtroppo sei tra quelle, e raccontare che cos'è questo dispositivo Saviano, perché di dispositivo si tratta. Tra l'altro hai scritto un articolo recente su Insorgenze, e niente, ti lascio la parola.
C'è molta carne al fuoco, insomma, non so se ce la facciamo a affrontare un po' tutti i vari aspetti. Per stare agli aspetti più recenti della mia vicenda, è successo che io sono arrivato ad un certo punto, insomma, sono arrivato agli ultimi 3 anni di pena da scontare. L'ordinamento penitenziario prevede, in questo caso c'è una norma, insomma, che appunto è quella dell'affidamento ai servizi sociali. Quindi ho fatto la richiesta e niente, adesso si è avviato un iter, ed è successo che il carcere, nella relazione trattamentale, quella che diciamo riassume, un termine molto pomposo e inappropriato, insomma, viene definita osservazione scientifica della personalità del detenuto, ha segnalato, era una reazione molto negativa, ed ha segnalato tra gli argomenti, appunto, il mio lavoro giornalistico. Ora, già questo è un primo elemento, insomma, sorprendente, perché una relazione del genere su un detenuto semilibero, come dire, in linea di massima deve attenersi a quello che è il comportamento, gli orari, l'entrata e l'uscita, insomma, queste cose qua, la condotta, entrare nel merito del lavoro della persona, quale esso sia, e nello specifico nel commentare gli articoli, è qualcosa, come dire, di abnorme. E lì mi sono stati contestati con una formulazione, la troverete in rete, abbastanza, anche in italiano non è che fidiamo molto, insomma, si riferisce in sostanza, va bene, c'è la consapevolezza da parte degli operatori che affermare certe cose è quanto mai illegittimo, quindi che fanno? Riferiscono che in rete ci sarebbero commenti di taluno, c'è proprio scritto così, taluno dice che gli articoli del Persichetti sono immorali. Voi potete capire, cioè, la portata scientifica dell'affermazione del genere. E quindi, tra l'altro, poi c'è stata anche una vicenda, l'ho raccontata sempre, insomma, nel senso che ho chiesto così per curiosità chi fosse questo signor Taluno, e per scoprire che poi il riferimento era ad un articolo di Paolo Granzotto del Giornale, il quale tra l'altro in un pezzo in cui aveva commentato un mio articolo sulla vicenda Battisti, negativamente ovviamente, nemmeno utilizzava il termine immorale, quindi lì stavamo proprio in una falsificazione, insomma, vabbè, una cosa grossolana.
Sì, senza poi dire comunque, chi è questo personaggio.
Vabbè, è l'educatore, insomma, adesso lasciamo perdere, come dire, i nomi, le cose, perché insomma, tra l'altro dipendo ancora da loro, quindi voglio dire, il potere di ricatto e di rappresaglia potrebbe essere notevole. Il problema non è la persona, il problema è il dispositivo, come sempre, insomma. Cioè la gravità è che queste cose sono possibili, insomma, e quindi e appunto dicevo mi è stato contestato una serie di articoli giornalistici sulla vicenda dell'estradizione di Battisti, che io ho seguito con attenzione su Liberazione, e ricordo che ad un certo punto mi sembrava importante, come dire, nel panorama italiano, dare la voce al ministro della giustizia brasiliano, che veniva sempre chiamato in causa, e le sue affermazioni, le sue decisioni, le motivazioni con le quali aveva concesso l'asilo politico venivano deformate sistematicamente. A un certo punto ho fatto il mio lavoro, ho trovato il contatto e l'ho intervistato, no? facendogli anche non rettificare, come dire, precisare quello che lui realmente aveva detto. Insomma, mi sembrava anche un lavoro, come dire, corretto dal punto di vista della cronaca, no? Dell'informazione. Tutto questo è diventato un lavoro immorale. Poi l'altro punto che mi è stato contestato è quello della querela. Ora, lì c'è stato un episodio. E praticamente che cosa è successo? Quando è arrivata la querela, essendo io un detenuto, ovviamente ne viene informata la direzione carcere, perché comunque è sempre una denuncia, era una querela penale, studiata apposta come querela penale, e in quella circostanza c'è stato un episodio abbastanza, non saprei come definirlo, sgradevole, nel senso che sono stato convocato dalla direzione del carcere e mi è stata chiesta copia degli articoli. Anche qui ci troviamo di fronte a un atteggiamento abbastanza inusuale, perché nel momento in cui si attiva una querela c'è un iter giudiziario, ci sono dei giudici di cognizione, cioè c'è il PM, c'è il giudice titolare dell'inchiesta, che stabilisce se esistono o meno gli estremi che fondano quella querela. Insomma, no? Uno c'ha i suoi giudici naturali. È del tutto innaturale che un direttore di un carcere chieda a un detenuto gli articoli scritti per valutare, sono articoli pubblici, se la persona vuole farsi una sua personale opinione, se la fa, accede nei siti, compra il giornale, insomma, no? Cioè, introdurre il meccanismo per cui tu chiami il detenuto, gli chiedi la cosa, è chiaro che è un dispositivo inquisitoriale di pressione sulla persona. Messo di fronte a questa cosa, insomma, voi potete immaginare la situazione, io molto garbatamente, ovviamente, perché insomma, ho cercato di far capire che la richiesta era abbastanza infondata, insomma non è stato un confronto facile, e il risultato è stato, io non ho saputo nell'immediato, che c'è stato un rapporto alla magistratura di sorveglianza, alla quale però ovviamente si è attenuta la legge, lì non c'era, nel mio comportamento non poteva essere in alcun modo, per fortuna dico, sanzionato. Però poi all'atto appunto di questa relazione, che è stata inviata per fornire al magistrato gli elementi per decidere sulla richiesta di affidamento, è stata stigmatizzato questo mio comportamento. E non solo, c'è un passaggio stupendo, io direi, cioè proprio dell'antologia carceraria, in cui si segnala che la mia abitudine a tenere un atteggiamento paritario, c'è scritto così, paritario con gli operatori, e qual era il rimprovero? Il fatto che l'operatore, certo che voglio dire, tra esseri umani c'è un atteggiamento paritario, no? Non lo intendo, ma l'operatore incarna l'istituzione carceraria, e quindi tu non puoi avere un atteggiamento paritario, ti devi sottomettere, c'è proprio scritto così, un botorto collo. Quale che sia la richiesta, ora qua è una cosa abbastanza discutibile, perché non è che, cioè, c'è un contrasto, se vogliamo discutere in termini di filosofia del diritto, del disegno, tra principio di autorità e principio della legge. O se uno si deve sottoporre in uno stato presente, casomai sarà il principio della legge che ti impone di sottostare, non certo quello d'autorità, no? Non è che un direttore di un carcere, che ha autorità sul detenuto, se dice al detenuto tu vai lì e uccidi quella persona, il detenuto esegue, no? Cioè, un qualsiasi rappresentante che ha autorità su un'altra persona, anch'egli deve sottostare in un contesto di legalità, dove appunto si parla tanto, al principio della legge. Quindi lì c'era proprio una richiesta che era inusuale proprio dal punto di vista della legge, e che però mi veniva contestata. Insomma, vabbè, tutta questa cosa ha creato i presupposti negativi quando si arriva davanti alla sorveglianza, e quindi poi l'affidamento non è stato rigettato. Insomma. Da qui partiamo e arriviamo alla vicenda Saviano. La vicenda Saviano, che cosa era successo? C'era stata questa querela per due articoli. Il primo sulla vicenda, un pezzo di cronaca sulla vicenda del Centro Impastato. Il Centro Impastato aveva contestato all'autore di Gomorra alcune paginette del suo libro pubblicato da Einaudi, che credo fosse Parole contro la Camorra, adesso non mi ricordo, insomma era una raccolta di articoli, nel quale in modo molto sommario, molto molto superficiale, come gli è abbastanza consueto, aveva raccontato la vicenda di Peppino Impastato, e l'aveva raccontata facendo, come dire, tabula rasa, omettendo totalmente i lunghi anni di silenzio nei quali il centro Impastato, i familiari, il fratello e la mamma di Peppino Impastato si erano battuti contro la verità ufficiale, no? Che sappiamo era Impastato muore proprio lo stesso giorno in cui viene ritrovato il corpo di Moro, quindi diciamo la notizia è completamente seppellita da ritrovamento di Moro, e passa questa versione per cui lui sarebbe andato a dinamitare una rete ferroviaria, invece poi, come dicevano già i suoi compagni, chi lo conosceva, la sua famiglia, in realtà era stato preso dalla mafia, ucciso e poi imbottito di tritolo, fatto esplodere, insomma era presentato come il terrorista che stava facendo gli attentati. Ricordiamo che in passato animava una radio a Cinisi, insomma a pochissimi, nel feudo di Badalamenti, e venne ucciso appunto per ordine di questo qua e di questo boss.
Pronto? Paolo? Cerchiamo di ripristinare il collegamento.
Pronto?
Sì, abbiamo ristabilito il contatto con Paolo, prego, stavi parlando un po' della vicenda Impastato
sì.
Badalamenti.
E quindi che cosa succede? Che i familiari del centro Impastato avevano chiesto a Saviano di come dire, rettificare, insomma, quelle pagine dove tutto questo pregresso, tutta questa storia passata non c'era, e si raccontava in modo molto molto banale che la storia era riemersa grazie al film di Cento Passi, e che semmai avevano coronato questi lunghi anni di battaglia, insomma, era una richiesta così giustificata dal fatto che vendendo milioni di copie in qualche modo uno fa la storia, perché funziona così, e quindi gli si chiedeva, vabbè, visto che tu c'hai questo privilegio, quantomeno racconta le cose come stavano, non gettare nell'oblio, no? Chi ha combattuto per anni. Ora, una richiesta per nulla, come dire, polemica, nel senso che uno può tranquillamente correggere, cioè ci sono modalità. Ovviamente la risposta di Saviano è stata proprio di ignorare totalmente questi personaggi, e per di più Einaudi ha minacciato di querela ai familiari. Quindi loro fanno una conferenza stampa e come giornale a Liberazione ne diamo informazione, io scrivo questo pezzo e vengo e successivamente, poi pochi mesi dopo c'è la prima prestazione televisiva, Vieni via con me, e ho scritto un pezzo di colore, insomma.
Non vuole stare su sto collegamento. È 10:39 minuti, ritorniamo in diretta, abbiamo ripristinato il collegamento, iniziamo a diventare un po' complottisti.
Infatti, va bene, insomma, dicevo, i due articoli erano questi, e niente, è arrivata la querela e nell'immediato io non mi venne fatto ovviamente un verbale di relazione di domicilio, io ho messo tempo per sapere quali erano gli articoli, quali erano gli argomenti, E tra l'altro quando venni convocato dalla direzione del carcere ancora non lo sapevo, appena ricevuto il verbale in cui indicavo il domicilio, e non ero quindi tecnicamente nemmeno in grado di indicare gli elementi, no, tecnici della querela. Comunque da tutto qui è scaturita questa cosa e intanto il primo danno è stato non avere l'affidamento.
Sì, Paolo,
Saviano l'ha querelato.
Vogliamo dire qualcosa su Saviano, soprattutto perché è un atteggiamento che comunque va spiegato.
Sembrerebbe quasi il discorso di lesa maestà, cioè si è usato mettere in discussione
perché c'è entrato molto
un personaggio di fatto santificato, perché oggi
poi credo lì ci sia anche una dimensione sua personale, io l'ho chiamata la sindrome di San Sebastiano, sì, è un po' così, insomma, cioè, c'è una dimensione psicologica del personaggio che la carica in modo particolare. Poi questa cosa è esplosa in modo gigantesco adesso con la querela che lui ha fatto al Corriere del Mezzogiorno a Marta Erling, che non so se ne avete parlato, se l'avete evocata, perché anche questa è grandiosa, no? Sempre a seguito di una delle sue prestazioni televisive, sempre a Vieni via con me, in cui raccontò la storia del terremoto di Casamicciola e l'episodio del salvataggio di Benedetto Croce. Non so se questa cosa...
Sì, 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 io... sì, che lui aveva citato.
Una querela sulle fonti, una querela anche interessante, insomma, ma come dire, di chi investiva...
Sull'anonimato delle fonti.
Esatto, l'anonimato delle fonti, cioè Saviano racconta, cioè, vabbè, adesso se non ci dilunghiamo troppo, nel senso che il problema è che Saviano, come raccontano i Uminghe, avrebbe dato vita a un nuovo genere letterario che lui sostiene può fare a meno di certi criteri, come dire, di scientificità, no, e quindi di esattezza di citazione delle fonti, cioè lui rivendica il fatto di poter raccontare e anche romanzare. Vabbè, questo anche ci può stare, ma nel momento in cui...
Basta che poi si chiama le cose con il loro nome, però, perché sennò...
Sì, sì, no, ma poi tra l'altro, no, cioè, sì, poi ci sono delle mistificazioni, cioè questo non dà diritto a mistificare, lì nel caso specifico comunque c'è, si chiama in causa la vicenda di un personaggio, insomma, che c'ha una certa autorità, è il filosofo Benedetto Croce, e c'è una querela di fonti, Benedetto Croce racconta quell'episodio in un certo modo, ci sono queste fonti anonime che dicono altre cose, peraltro facilmente, come dire, discutibili, perché lì c'è una storia sui soldi, insomma, cioè, ci sarebbe stato il padre di Croce che dice a Croce dai 100 lire a chi ti viene a salvare, no? C'è la mazzetta, così. Il problema è che 100 lire è una cifra enorme, se si pensa che il Papa dell'epoca stanziò 20 lire, quindi già di per sé, come dire, questa fonte è abbastanza discutibile, no? Allora uno quantomeno fa riferimento a una querela di fonti, trova una formula, insomma, cioè, quindi diciamo è molto discutibile la modalità con cui Saviano, no? Poi continuamente viene pizzicato perché plagia, utilizza lavori altrui e non cita mai, questa è una cosa, insomma, no? Poi lui tra l'altro prende insomma cospicui cachet col lavoro degli altri, in sostanza, insomma, cioè, è una cosa molto molto discutibile. Ma a parte questi aspetti che sono secondari, il problema Saviano rientra in un discorso più generale che è una sorta di paradigma, insomma, lui in qualche modo fa parte di un dispositivo, ne è diventato il brand, no? il testimonial, la testa di turco, cioè messo lì, no? Tant'è che se la cosa andrà avanti, vedremo. In ogni caso, Eugenio Scalfari poche settimane fa su Repubblica, lanciando l'idea di una lista civica che servirebbe, come dire, a stoppare questo terremoto dei partiti politici alle elezioni, ha proposto, ha tratteggiato la silhouette proprio di Saviano, e poi in un'intervista dove gli è proprio stata fatta la domanda, di fronte al fatto che Saviano aveva detto no, ma io non c'ho intenzione di entrare in politica, lui ha detto no, è una risorsa fondamentale, ci serve, senza di lui si perde. Quindi qui siamo poi appunto ormai al trionfo della politica immagine, della politica brand, dove si mette il personaggio che traina, che sto lì, i contenuti dove sta, i contenuti li decidono altri. Qui nel caso specifico abbiamo Carlo De Benedetti che fa il suo partito, stabilirà le sue candidature che prenderà dalla sua fondazione, insomma.
Del resto ci hanno impiegato 20 anni a buttare giù Berlusconi,
esatto,
e ora viene fuori, diciamo,
è del calco, esatto, vabbè, ma il berlusconismo era, voglio dire, stando nello stesso paradigma, sono, come dire, il calco l'uno dell'altro, insomma, non c'è nessuna vera, era una guerra civile borghese, era uno scontro tra due fazioni che non si sopportavano, ma tutte interne a quello schieramento lì, insomma. Purtroppo questa cosa ha fatto velo, è stato uno dei più potenti diversivi da più di 20 anni a sta parte della realtà italiana, della società italiana.
Certo. E diciamo anche che il questo dispositivo qui messo in piedi non parla solo del Partito di Repubblica, del berlusconismo, parla di aspetti molto profondi della società italiana e che vengono da lontano, cioè, nel senso, voglio dire, non ci sono solo gli interessi di De Benedetti e di Scalfari, ci sono i matrimoni sinistri tra Di Pietro e Grillo, tra Santoro e Travaglio, c'è parecchio.
Ma io credo che ci sia un nodo rimasto irrisolto, cioè la svolta degli anni 90, no? Le radici di tutto questo, un discorso molto lungo che in pochi minuti non è difficile da fare, quelle radici di tutto questo secondo me partono da come si è risolta la vicenda degli anni 70, le radici partono da lì. È lì dentro che in particolare il vettore poi determinante in questa cosa è stata soprattutto la sinistra, è stata una certa idea radicata nella sinistra, per cui quella della scorciatoia giudiziaria, quella di puntare sul vettore della magistratura, un'idea che se ancora a sua volta mette radice negli anni 60, tutto il discorso di applicare, no, come sappiamo, la nostra Costituzione, diciamo, era sostanzialmente suddivisa in due parti, c'erano degli articoli che avevano valore immediato ed altri che avevano un cosiddetto valore predittivo. Allora si sviluppa nel corso degli anni 60 tutta una corrente dentro la magistratura, anche perché c'è un rinnovamento sociologico, no? Cioè, i concorsi si aprono a ceti sociali nuovi, quindi dentro la magistratura irrompono anche dei giovani che vengono da ceti piccolo borghesi, no? Non sono più figli di grandi casati, no? Come era prima, la dimensione sociologica aristocratica della magistratura viene meno, quindi c'è questa irruzione di idee nuove, no? Anche progressive, di riformiste e via di seguito. Quindi c'è l'idea che, presa dall'esperienza costituzionalista americana, che il magistrato è un applicatore della Costituzione, è un guardiano della Costituzione, e quindi lì dove la Costituzione è inapplicata, perché c'era stata la continuità col vecchio stato fascista, c'è tutta una serie di apparati di leggi che non sono aggiornate, innovate, via di seguito, andava colmato un vuoto. C'è tutta una parte della magistratura, che poi sarà la magistratura democratica, quella di sinistra, quella vicina appunto a socialisti e comunisti, che teorizza proprio questa funzione, quindi attivissima, creativa, del giudice per colmare questo vuoto. E tutto si fa col lavoro di interpretazione che attribuisce sempre più ruolo, protagonismo alla funzione del magistrato, che però poi, quando c'è la crisi profonda della classe politica, del ceto politico, diventa proprio supplenza. E qui, fatto passaggi veloci ovviamente, entriamo nel piano degli anni 90, c'è proprio la supplenza totale, una supplenza che negli anni 70 era stata attribuita per reprimere il fenomeno sovversivo, i movimenti di quegli anni, poi diventa che supplenza, perché diventa proprio teoria della sostituzione, teoria dell'interferenza, cioè, se pensiamo al pool di Milano, se pensiamo ai diktat e gli appelli televisivi di Borelli, di Pietro e compagnia, lì vediamo che le procure, cioè il partito delle procure, lo dicevano, no? Ma non era una battuta, c'era un potere reale che si era catalizzato nel paese. Tutto questo provoca dei sommovimenti profondi, anche direi proprio antropologici, no? E questa filosofia della legalità che si afferma, no? E che oggi che ha aperto la strada intanto alla destra, cioè da noi è stata riciclata, cioè, poi voglio dire, le forze, se pensiamo alla traiettoria dell'MSI, che poi è entrata a pieno titolo praticamente come forza politica legittimata ed è arrivata con il suo personale politico al governo sotto un altro nome, probabilmente hanno fatto dei passaggi, ma è stato grazie a questa operazione, insomma.
Quindi scusami Paolo, per riassumere e poi chiudere perché abbiamo sforato tantissimo, cioè secondo te il legalismo esasperato che oggi si respira nel nostro paese è un po' l'appendice ideologica di quel movimento di potere reale che si è dato, che ha portato i magistrati a costituirsi in autonomia molto molto come dire mischiata col potere della legge?
Sì, poi, tra l'altro, strada facendo è diventata, cioè se prima c'erano delle velleità, come dire, riformiste, anche progressive, no? Strada facendo diventa sempre più un discorso che è unicamente un discorso di d'ordine autoritario, no?
Cioè, ne abbiamo un esempio incarnato a Torino, quindi su questo.
Sì, ah no, quello resta, se volete, resta, Caselli poi è l'emblema, resta, tanto lui è un perdente in questa battaglia perché ci sono altri ormai altri filoni dentro la.
Che gli hanno fatto le scarpe, diciamo.
La magistratura, che gli hanno scippato il posto di procuratore nazionale antimafia, no? In questa battaglia lui oggi è un perdente, però lui resta un po', in qualche modo c'è una sua coerenza, c'è una sua, no, c'è legato a quest'idea progressista, sì. Infatti è un po' patetico,
sì. Molto formale fa... perché poi ci viene da chiedere se si rende conto in che mondo vive, comunque questo è appunto ancora.
Va bene Paolo, non lo so, rimanderei a un'altra puntata perché come al solito si è riusciti a sovrapporre veramente tanti temi e io insisto perché sono convinto come te che questo sia un paradigma indispensabile da spiegare, su cui battere per comprendere fino in fondo qual è in mezzo al quadro generale delle crisi capitalistiche, cicliche o meno cicliche, dell'anomalia italiana, perché rimane un'anomalia che va spiegata e va spiegata non solo all'estero, perché spesso sembra che per esempio i francesi la capiscano molto meglio degli italiani, per esempio, per cui va proprio spiegata qui più che fuori.
Che altrove, sì. Va bene.
Grazie Paolo, a presto su questi microfoni.
Niente, grazie a tutti voi.
Ciao Paolo, ciao.